Eccoci qua, buonasera, ben trovati o bentornati o ben arrivati per la prima volta, visto che in qualche modo stasera è una puntata speciale perché è la prima anche su LinkedIn, quindi finalmente siamo sbarcati anche là. Allora, benvenuta Francesca Borghetti, come stai?
Grazie, grazie per l'invito, sto bene e sono felice di essere con voi qui stasera.
Stasera ci parlerai del tuo film. E bentornata ad Elena Scarinci.
Buonasera.
Che è stata con noi varie volte, insomma, abbiamo parlato di letteratura soprattutto, questa sera parleremo invece di cinema e di donne e di sport in Iran. Allora, eccoci qua, la prima su LinkedIn è Daniela Terrile. Buonasera Antonella, questo è un grande momento perché finalmente abbiamo anche su LinkedIn, guarda, fa piacere che sia Daniela, che appunto abbiamo avuto qualche serata fa ospite come per parlare ovviamente di coaching in Iran, anche a Bolassan, anche altre persone, adesso sono anche su Twitter. Allora togliamo un po' di roba, la diamo ovviamente benvenuta, viva sì, Daniela che appunto esulta. Allora, già tante persone collegate. Allora, Francesca, ecco, Kamran puntuale, oh che bellezza, ovviamente. Non si smentisce mai. Carolina, buonasera a tutti quanti. Allora, cominciamo con, adesso faremo vedere anche un trailer del film, lo subito chiedere a Francesca, ci illustri brevemente il progetto, come è nato, poi ci dirai di che cosa si tratta, come è venuta l'idea, la scintilla com'è stata?
Allora, la scintilla è stata leggendo un articolo di giornale, è stata come una folgorazione, perché leggendo appunto il Dì di Donna mi sono imbattuta nella storia di Nasim, che veniva ritratta con delle immagini molto suggestive, appunto appesa ad una parete di roccia, con questo sguardo diretto alla vetta, queste mani forti, questi muscoli, questi capelli liberi al vento, e mi sono detta, caspita, questa donna iraniana ha sicuramente molte cose da dirmi, da dirci, ma anche da dirmi, insomma.
E quindi correva l'anno?
Era l'anno 2016, era aprile 2016, era un momento in cui c'era una grande distensione nei confronti dell'Iran, e secondo me non è un caso che la sua storia è arrivata a noi. E, insomma, io l'ho raccolta subito, mi sono messa in contatto con lei e mi è venuta la voglia di provare a fare un racconto documentario. Anche perché, scusa, concludo, la cosa l'autore vero era che veniva descritta come una climber, una professionista dell'arrampicata all'aperto, ma soprattutto capace di aprire nuove vie sulle pareti dell'Iran. E questo concetto dell'apertura di una nuova via mi ha molto incuriosito e per cui volevo saperne di più.
Allora, a me che sono oramai da vari mesi, penso, una delle creature più sedentarie dell'emisfero nord, ci spieghi che cos'è, cioè il climber, da cosa si differenzia da altri sport legati alla montagna? Cioè, io se dovessi dire in modo volgare avrei detto alpinista, ma non è alpinismo.
Sì, allora, anch'io ho dovuto studiare a lungo, per cui in questo progetto, diciamo, sono partita in quarta proprio su due filoni estremamente ampi e complessi. Uno, l'Iran, di cui non sapevo niente, e Antonello lo sa, un primo caffè gli ho detto, ma Iran dov'è? Più o meno. E dall'altra l'arrampicata, in particolare capire esattamente che cosa faceva Nasim. All'inizio anch'io pensavo fosse un alpinista, in verità è un alpinista Nasim, perché è fondamentalmente un'esploratrice. E il fatto che apra vie su pareti lunghe, alpine, la classifica anche all'interno della categoria dell'alpinismo. Poi nello specifico è una climber, cioè pratica l'arrampicata su roccia, quindi con le mani, le mani e con delle scarpette molto specifiche, molto piccole, non sono gli scarponi da montagna.
Adesso ci arriveremo. Qui c'è Kamran che ovviamente subito interviene, dice arrampicare e scalare le pareti perpendicolari. Lui, tu devi sapere, noi abbiamo il dubbio che dietro Kamran ci sia in realtà un collettivo tipo appunto Wu Ming, perché ha questa personalità poliedrica, è sempre informatissima su tutto. Allora,
una conoscenza enciclopedica.
Sì, sì. Letizia, salutiamo, Cristina, Biancelli, prima ho visto anche Bianca Maria Filippini, adesso non faccio in tempo a salutare tutti. Allora, io direi, se siete d'accordo, di far vedere il trailer, e poi dopo magari cominciamo con Elena, che insomma ha delle cose da dire su questo film, ok? Lo mando.
I'm not calm.
It is also that I feel the danger to feel you.
It's not Iran, it's Islamic Republic of Iran. This is the name. Islamic. It means you have to cover even if you are tourist. It's like a seat belt.
It doesn't matter if you are rich or poor, man or woman. Gravity pulls everybody down in the same force.
People often ask me, why do you put the nail polish? It goes away, but I think they give me a power. The power of the pink.
I hammer for my life! Ah! Oh my God!
Allora, rieccoci qui.
Eccoci qua.
Allora, Elena, tu che il film, come dire, l'hai visto, che hai visto più volte di me, che l'hai visto due volte. So che sei entusiasta di questo film, perché insomma me l'hai detto, me l'hai parlato.
È piaciuto molto. Perché all'inizio può dare un'idea, diciamo, sbagliata nei primi minuti, non dico sbagliata, ma magari superficiale, perché c'è molta attenzione nei primi minuti al velo, no? Ovviamente una regista italiana che non conosce il paese, che deve filmare una donna, insomma, iraniana, fuori dall'Iran, ovviamente si fa delle domande, no? Dice, sì, ma io fino a che punto posso arrivare? Infatti c'è il primo dialogo con Nassim in cui Francesca, diciamo, espone proprio tutti questi dubbi. Poi andando più avanti, invece, si scopre questo rapporto fantastico con la montagna. Innanzitutto complimenti per le immagini, che sono veramente fenomenali. E il rapporto che viene raccontato di Nassim con la montagna mi ha ricordato molto il rapporto che hanno tutti i teranesi, o perlomeno io abito a Teheran, quindi posso parlare di quello, nei confronti della montagna. Ovvero, Teheran è una città molto inquinata, molto caotica, sovraffollata, e andare in montagna è sinonimo di libertà, di aria più pulita, di freschezza, di abiti più comodi e probabilmente anche più, insomma, meno abbottonati, via, tra virgolette, passatemi il termine. Però volevo capire una cosa da Francesca. Io ho letto un po', insomma, in merito alla tua preparazione, tu hai studiato antropologia culturale, se non sbaglio, è così?
Sì.
Volevo capire in che modo la regista si incontra con l'antropologa culturale affrontando temi di questo tipo. Se c'è una figura che prevale più dell'altra, oppure più questo.
Forse quella che è partita era l'antropologa, e sono partita un po' più come antropologa, cioè ho tenuto molto in considerazione la curiosità, la necessità di capire proprio il contesto generale, il contesto specifico di Nassim, quindi è stato molto importante il racconto di vita, proprio tipico di come si muove l'antropologo, no? E devo dire che poi, al di là dei libri che ho potuto leggere, ma che riguardavano proprio anche la storia specifica, la storia recente più che altro, e l'attualità, è stato proprio lo studio, sì, un po' da antropologo, di tutti gli iraniani che ho incontrato. Ne ho cercati tantissimi vicino a Roma, e cercavo proprio di capire Nasim dove si posizionava, che persona era, dove era, come dire, proprio perché, conoscendo poco il paese, ma soprattutto, diciamo, lo conosco poco perché poco si sa dell'Iran, nel senso che è evoluta questa cosa, no? C'è proprio come una montagna che ci separa. Infatti, diciamo che uno dei motori è stato questo. Io sento che posso andare in alto e vedere oltre la montagna che ci separa dall'Iran. Posso, ci provo più che altro. E perché ho l'impressione che ci venga raccontato un Iran a una dimensione, mentre di fatto c'è un paese che, come dire, partorisce personaggi come Nasim, quindi c'è qualcosa che non, certo, torna.
Esatto. Senti, io ti volevo chiedere, tu stai dicendo prima, appunto, il film nasce, l'idea nasce in un momento di apertura, no? Perché appunto era il 2016, quindi l'anno successivo all'accordo famoso sul nucleare del luglio, sì, 14 luglio 2015. Eppure qui c'è una cosa che vale la pena sottolineare in questa tua storia, cioè nella storia di questo film, perché è un film che nasce con un progetto di crowdfunding. Ci racconti un po' una vicenda, sì, tormentata di questa storia?
Sì, diciamo che è diventata poi una vicenda paradigmatica, cioè che ha incarnato la difficoltà stessa della situazione attuale, perché lo slancio di voglio raccontare una storia, parto alla ricerca, mi documento, cerco di capire, guadagno la fiducia di questa persona, e non è stato sufficiente, nel senso che poi mi sono imbattuta col cambiamento repentino della situazione geopolitica, perché da Obama a Trump e dalle sanzioni poi subito, insomma, che sono arrivate, cioè, Antonello sa tutto questo molto meglio di me, però per dire, è proprio cambiata la dimensione, no? Per cui l'Iran da momento di distensione e di apertura è diventato di nuovo un paese sotto sanzioni importanti. Allora, il mio crowdfunding era partito piccolo, basso, in italiano, su una piattaforma italiana, perché fin dall'inizio io non volevo esporre Nasim alla piazza che è il web, non ho mai promosso molto il progetto, proprio perché volevo proteggere Nasim, ma anche perché io stessa non capivo bene i limiti, però non volevo che altri che non conoscevo potessero, come dire, limitare lo sviluppo della piccola creatura che era il progetto. E quindi poi invece ho deciso, anche spinta da molti amici, perché comunque il progetto io non lo volevo, nel frattempo che, diciamo, cercavo un produttore eccetera, però io le cose le facevo, cioè quindi i soldi ne ho cominciati a spendere tanti, no? I viaggi, certo, le cose, per cui ho deciso di partire con questo crowdfunding su una piattaforma italiana, tenendolo in italiano, tutto era in italiano, proprio perché per proteggere sostanzialmente Nasim. E quando sono arrivata all'obiettivo, no, di 10.000 euro, perché dovevo raggiungere 10.000 euro, se no non mi venivano dati, no? Non potevo raccogliere, certo, 7.000. Uh-huh. Quindi, come dire, c'era stato uno sforzo da parte di tutti, a colpi di 10 euro, 100, 200, cioè ci sono state anche persone che hanno fatto uno sforzo comunque importante, se pensi che era un'idea e basta. Nulla. Il traguardo raggiunto, tutti felici, la piattaforma, traguardo, successo, e poi i soldi sono, come dire, rimasti congelati. Nessuno riusciva a darci una risposta chiara, fino a che dopo un paio di mesi è stato evidente che comunque la piattaforma italiana si basava su un sistema di pagamento, comunque che lo Swift Code è di proprietà americana, o comunque, insomma, Ed è la parola Iran del titolo del film, perché già all'epoca si chiamava Climb in Iran, e niente,
ha bloccato questo, tutto. Questo per dovere di cronaca, devo sottolineare che questo avveniva, ahimè, anche ai tempi di Obama. Cioè, è capitato anche a me, dovendo a volte operare le transazioni dall'Italia all'Iran, o comunque anche all'interno dell'Italia, alcuni istituti di credito bloccavano le transazioni in cui nella causale c'era la parola Iran. Ma questo anche all'epoca di Obama, perché certe sanzioni non sono in realtà mai terminate, e perché comunque la pressione che è stata fatta sulle banche affinché non... operassero dei crediti a favore di chi voleva investire in Iran, purtroppo devo dire che è stata parallela alla stessa stipula dell'accordo del nucleare. Quindi poi dopo con Trump la cosa è precipitata, ma in realtà questo problema tecnico c'era già prima. Elena stava chiedendo una cosa prima, giusto?
Mi è andata via un attimino la connessione, non so se mi avete risposto oppure no. Volevo capire quanto tempo sei riuscita a raggiungere questa somma.
Guarda, in maggio, giugno, luglio, 3 mesi.
Accidenti, pochissimo tempo, cioè, non conosco i tempi tecnici del crowdfunding.
Sì, è stato infatti anche in quello, e poi ci eravamo gasati a un certo punto, stava andando bene. Poi comunque non ci siamo arresi, infatti questa cosa poi alla fine è finita anche dentro il documentario, perché ho pensato che poi fosse un modo per far capire qual è il contesto in cui si muove Nasim, raccontandolo un po' da un altro punto di vista. E anche perché poi nel film, nel documentario, è venuto fuori, ecco, questo invece poi il lato regista, no? L'antropologa piano piano ha fatto spazio alla regista ho trovato interessante che non lasciarla sola Nasim, cioè Nasim è un po' anche una relazione tra me e lei, proprio perché volevo dare, anche assumermi la responsabilità del mio sguardo in maniera molto esplicita, proprio perché insomma so che è una materia molto delicata quella di mostrare la vita di una donna iraniana, quindi molte cose, come dire, ho voluto rendere esplicito che c'era un mio sguardo, una mia presa di posizione all'interno.
Capito. Io ho una curiosità, Antonello.
Vai.
Ho una curiosità. Oltre a quello, diciamo, che si vede nel documentario, e parlo dei momenti, delle riprese, diciamo, nella famiglia, no? Quindi l'intervista che fa la sorella, dove lei, insomma, parla delle sue divergenze con Nasim da quando sono bambine, no? Che magari Nasim ha sempre avuto un carattere molto più esuberante, diciamo, no? Non propriamente da bambina che gioca con le bambole, insomma, lei è sempre stata attratta da sport molto più vicini all'idea del bambino, no? E volevo capire che accoglienza hai ricevuto nella famiglia, ovvero come è stata raccontata, oltre a quello, diciamo, che si vede nel documentario, chiaramente.
Sì, no, sono stata accolta solo da una parte della famiglia, che è appunto quella della sorella, ed è stata un'accoglienza ottima, nel senso, passato del tempo, abbiamo pranzato, abbiamo passato del tempo insieme. Tra l'altro la storia della sorella non c'è, ma ce n'era una parte, poi alla fine non è stata montata, però la cosa interessante di Solmaz, la sorella di Nasim, la sorella piccola di Nasim, è che anche lei fa arrampicata, solo che è la cosa anche interessante che a me sarebbe tanto piaciuto comunque sviluppare, ma poi per vari motivi non l'ho fatto, è che lei arrampica solo in palestra. Quindi mi piaceva molto il fatto che di fronte appunto a Nasim, che effettivamente la porta sulle sue tracce, e questa cosa non è piaciuta alla famiglia, perché ovviamente non è una cosa, le domandavano.
Sì, nemmeno la cosa più tranquilla del mondo.
Non è una cosa tranquilla, e dall'altra è anche una cosa appunto molto fuori dalla normalità, ecco, quindi Però poi Solmaz si è perseverato e comunque arrampica in palestra, è diventata istruttrice. Quindi diciamo anche Solmaz è nel solco di Nasim, però come dire in maniera più ordinaria, più normale.
Che quanti anni ha adesso Nasim?
È 38.
Quindi, insomma, non è proprio una bambina,
no.
Insomma, non è proprio
no,
una bimbetta.
Più giovane, ma
sì. Tanto, facciamola vedere anche perché eccola qua, diciamo qui in versione, diciamo in borghese, durante il sonno, qui è a Teheran e qui è in azione, invece questa è un'immagine pure famosa, qui arriviamo con quello che diceva prima Elena, quindi qui vi lascio rosa. Voi lo smalto rosa, no? Questa è una cosa, ce la
è
racconti
una cosa rituale questa. Beh, Francesca, racconti.
Sì, diciamo che anche questa cosa è evidente, l'avevo vista subito, e anche Nasim ormai insomma, lo racconta facilmente, però al di là della cosa superficiale, no, di mettere lo smalto, alla fine io ho capito che non era un vezzo senza significato, nel senso che Nasim è arrivata a riconquistare la sua femminilità o quantomeno il suo sentirsi pienamente una donna dopo un percorso nel quale, lo vedete nel documentario, lei era una bambina iperattiva, non riusciva a stare ferma a giocare con le bambine, voleva giochi attivi e quindi per un momento ha detto ma io non voglio essere forte, e qui l'immagine della donna forte non ce l'ho, quindi io vorrei essere un uomo. In questo lei è stata molto coraggiosa perché effettivamente non trovava un riferimento giusto per lei, cioè forza e donna non funzionava. E invece quello che ha fatto adesso, cioè la donna che è adesso è così, cioè una donna che appunto non rinuncia anche al vezzo femminile dello smalto sulle unghie, ma come dire, ribadendo che è una donna a tutti gli effetti, che i suoi capelli sono lunghi, diciamo queste sono cose superficiali, ma in verità è un'affermazione di forza e di femminilità insieme.
Allora, qui Marianna, che salutiamo, ci chiede, ma l'arrampicata è praticata in modo sportivo dalle donne? Sì,
in modo sportivo
nel senso l'arrampicata sportiva, sì, nel senso ci sono competizioni. Questo
sì.
Nel film si vede, no? Quando si parla anche di... No, vai, spiega tu, racconta.
Allora, sì, perché lo so, no, è una cosa un po' tecnica. Io anche ci ho messo il tempo a capirlo. L'arrampicata sportiva è quella per cui ripeti le vie aperte da altri con un monotiro, con un tiro di corda, cioè sono le falesie che si trovano in giro. Ecco, quella è sostanzialmente l'arrampicata sportiva, che ha poi una disciplina, oggi è diventata disciplina olimpica, no? Nel 2021 a Tokyo per la prima volta ci sarà l'arrampicata sportiva, che ovviamente non sarà fatta sulla roccia in natura, ma su delle pareti di palestra, cioè è riprodotta diciamo artificialmente, però è tecnicamente una disciplina che ha tra l'altro ormai anche vari filoni, l'arrampicata sportiva. Quella che pratica Nasim è un'arrampicata, oltre a quella sportiva, ma anche alpina. E quindi in uno stile che poi appunto anche lì ci ho messo il tempo a capire, ma uno stile trad, che vuol dire si cerca di essere il meno invasivi possibile sulla montagna e quindi si utilizzano degli attrezzi che metti e togli, e solo però dato che lei aprendo delle vie mette anche degli ancoraggi fissi, perché sennò sarebbe veramente troppo pericoloso essendo vie alte, lunghe, che permettono, come dire, delle soste, però poi chi la pratica con questa tecnica deve avere degli attrezzi che mette e toglie, non rimangono sempre nella montagna, come invece nell'arrampicata sportiva hai i propri chiodi che rimangono, perché è come se, è una roba di performativa che fai e... Se ci riesci bene, sei bravo. Se
certo.
Non ci riesci, devi ripetere.
Marianna ci chiede: esiste quindi una squadra femminile iraniana? Io questo sinceramente non lo so, sì, però penso di sì.
Esiste una squadra e probabilmente parteciperà alle Olimpiadi, almeno credo, boh, se si qualificano, però è una cosa che riguarda la federazione e Nazim sta fuori dalla federazione.
Ecco, no, questo è interessante, ma adesso poi ci arriveremo, nel senso che è una, tutta questa parte qui della storia ovviamente nel film è raccontata, anche perché poi il film ha una parte in Iran e c'è una parte in Italia, che è anche molto spettacolare.
Sì, sì, perché questo fa parte un po' di quella cosa, di quella relazione tra me e Nazim, che alla fine è stata parte del lavoro, e quindi ovviamente poi è venuto naturale partire con un progetto comune, cioè lei era molto attratta all'idea di fare di provare a aprire una via sulle Alpi, cosa che di fatto è anche molto raro, perché sulle Alpi un po' le vie, tante vie sono già state aperte, e un po' è comunque anche molto impegnativo, insomma, alla fine io l'ho conquistata, diciamo, con questo progetto, che è stato un progetto molto impegnativo e molto, molto bello, perché poi lì abbiamo deciso di farlo in Trentino, perché in quel momento io cercavo di capire, no, tutte queste cose, tutti questi aspetti tecnici, e questa guida, questo amico poi ci ha invitato, ha detto: ma perché non viene qua ad aprire una via? E questa cosa ovviamente è piaciuta molto a Nazim, e siamo partiti per questo progetto comune, ecco.
Tutto ciò, la cosa più assurda, se vogliamo, è che non so se avete avuto modo di leggere l'intervista che ha fatto Luciana Borsatti per Confronti a Nazim, e lei riporta ovviamente l'intervista che è venuta, credo, tramite email, e tra tutte le cose difficili che fa, lei ha detto che la cosa più difficile è stata ottenere visti per venire in Europa. Quindi noi la vediamo che si arrampica con quattro chiodi, una corda, e la cosa più difficile in realtà è stata quella di ottenere il visto.
Sì, è vero. Questo Nazim è come un uccello in gabbia, quando, cioè, lei vorrebbe poter partire, andare, soffre moltissimo la limitazione, anche perché poi chiedere un visto in Iran, molti di voi, okay, molti degli ascoltatori probabilmente lo sanno, è molto lungo, costoso, arbitrario, molto
anche frustrante.
Lei però ha viaggiato molto, sempre per arrampicate.
Sì, lei...
Viaggiato in tutto il mondo.
Allora, no, tutto il mondo no, solo una parte di mondo, che è appunto lei dall'Iran, che però le vie aperte in Iran non erano tante quando lei ha iniziato, e perché erano vie aperte da alcuni climber vecchio stile, cioè degli alpinisti, delle persone di montagna che scalavano, però poi ci sono stati alcuni, diciamo, ci sono stati alcuni polacchi, inglesi, che hanno aperto delle altre vie, però in pratica l'arrampicata, ecco, sportiva è una cosa recente, come un po' anche da noi, è così.
Sì, certo, non è che...
Sempre con numeri diversi, in Iran è sempre, sono più piccoli i numeri, però comunque una cosa recente. Allora lei poi, insomma, voleva esplorare, e allora ha cominciato ad andare nei paesi dove le era meno difficile ottenere il visto, quindi è stata negli Emirati Arabi, dove ha fatto la coach, e poi insomma, riusciva a insegnare, e ha anche aperto delle vie ad arrampicare, e in Oman, in Armenia e in Turchia. Diciamo che la Turchia è per Nazim un luogo chiave, perché è il posto dove lei ha incontrato i climber europei. Cioè, è proprio una terra di
confine
vera e propria. E quindi da lì lei si è molto incuriosita dell'Europa, ha cominciato a conoscere le persone, a capire tutti, ovviamente gli europei che andavano a svernare in Turchia parlavano dei posti chiave, no? Anche questa parte c'è nel documentario. Sì. E quindi ovviamente desiderava venire in Europa. Non è stato facile, ci ha messo del tempo, ecco.
Allora, c'era la domanda di Francesca, che salutiamo, che diceva: anch'io arrampico, sono una pippa, non dire così, e ho visto un bel documentario al Real Rock Festival sull'arrampicata in Israele, che attraverso l'arrampicata parlava del paese. Avete proposto il documentario al Festival Internazionale Banff Mountain Festival?
Sì.
Sì.
Sì. Sì. L'abbiamo proposto e siamo in attesa di sapere se lo prenderanno.
Bene. Camran ci dice: a prescindere dal non piacere della famiglia di Nassim, lei psicologicamente come si sentiva dopo aver superato la parete perpendicolare? Superare gli ostacoli così diritti poteva significare superare l'insormontabile? Comunque grande donna.
Sì, ormai rispondo sì, no.
Sì.
No,
sì,
è vero, cioè Nassim questo ci dice, arrampicando pareti molto difficili, prendendosi dei rischi così alti, lei, come dire, ha deciso di rispondere alla montagna, di fronte, cioè relativamente all'insormontabile, ha deciso di rispondere alla montagna, e quindi le difficoltà che supera lì la rendono più forte per superare le difficoltà che ha giù dalla montagna.
Aggiungo una cosa, se posso, che Nassim identifica perlomeno considera la montagna come se fosse una livella vera e propria, perché lei dice: siamo diversi quando scendiamo in città, no? Perché, ma non necessariamente perché uno è in Iran, ma necessariamente in città si è diversi, ognuno ha la propria sfera sociale, no? E tu, però la gravità ci tira giù alla stessa maniera, che tu sia un uomo, che tu sia una donna, e quindi indipendentemente da chi sei, la montagna ci rende uguali. Questo, se non ho capito male dal messaggio.
Questo diciamo, è quello, il motivo per cui, diciamo, da sportiva qual è Nassim, nel senso che ha praticato tutti gli sport del mondo, però solo nella montagna, almeno io così poi l'ho letta, però credo è questa la chiave, secondo me, per capire davvero Nassim, è che nella montagna lei è fuori dalle regole che sono le competizioni, no, femminili, gli arbitraggi, i codici di abbigliamento, tutte queste cose qui di fronte alla montagna diventano secondarie. Per cui, perché? Perché comunque è così, cioè è pericoloso arrampicare con il velo, quindi ovviamente il caschetto, è davvero, se cadi, anche se sei ricco, ti sfracelli lo stesso, se sei uomo ti sfracelli uguale, anche se sei una donna. Quindi, diciamo, effettivamente lei lì ha trovato un elemento di uguaglianza.
Qui c'era il commento proprio all'inizio della diretta del professor Naccarella, che dice: è simbolica l'arrampicata in montagna come ascesa sociale della donna, dei suoi talenti. La cosa buffa, sai qual è? Che da noi, almeno fino a un po' di tempo fa, arrampicatore sociale era una brutta parola. Cioè, è un termine brutto. Uno che è un arrampicatore è uno che farebbe di tutto. Però invece Graziella dice: la montagna simboleggia la libertà assoluta. Questo è vero, nel senso che comunque le immagini che ci sono nel film danno questa sensazione comunque di assoluta libertà, e anche, come dire, abbastanza spaventose, perché certe montagne in Iran, insomma, voglio dire, bisogna averci anche abbastanza coraggio, fegato per affrontarle, no? Sono, anche che parliamo sempre, io questo, ovviamente la maggior parte delle persone che sono qui ad ascoltarci lo sanno meglio di me, ma per chi non lo sapesse, l'Iran è su un altopiano, è quasi tutto sopra 1000 metri, le montagne che hanno loro sono molto più alte delle nostre, quindi insomma parliamo veramente di imprese non da poco. Vedo a volte degli amici su Instagram che postano spesso i loro traguardi, non di arrampicata ma semplicemente di scalata, ma insomma parliamo veramente di imprese notevoli. Commento di Carolina, che salutiamo: ciò che ho apprezzato molto del film è stato il messaggio positivo che vuole dare Nassim, nonostante in Iran ci siano restrizioni per le donne, è stato proprio l'Iran a rendere la donna che è. Anche Marua è d'accordo.
È vero. Ci sarebbe stato un film senza Repubblica Islamica dell'Iran?
Questa è una domanda.
Questo non lo sappiamo. Devo dire che come dire, questa frase è molto importante e è arrivata da una considerazione molto molto fatta con cura, nel senso che Nasim davvero vive e vuole vivere in Iran, e quindi certo. È evidente che non rinuncia e non rinnega assolutamente quello che è il mondo che l'ha costruita per essere la persona che è oggi.
Ma rispondo subito, sì, ma io non sto, ragazzi, rilassiamoci un attimo, Sacchetto ha usato ascesa e non arrampicata sociale, fa una bella differenza etica, no, ma ho usato io la parola arrampicata, siccome lo sport è l'arrampicata, io mi sono rifatto, non facevo come critica al commento, lo dicevo come la metafora dell'arrampicata, in genere l'arrampicatore da noi almeno è un brutto termine. Poi perché
si fa sempre riprendere, Antonello, sempre.
Sì, l'ascesa totale, cioè ho capito il commento era, sì, diciamo che a livello sociale no, lei rimane comunque nella categoria, cioè è quella la sua fascia sociale, non... Però dà uno scossone a certi elementi del contesto sociale, certo, perché è proprio una donna forte, una donna che non scende facilmente a patti, anche se in verità a patti scende ovviamente, perché non vive in un paese facile. E lei...
No, ma questo, diciamo, insomma, la verità, io lo dico per primo, l'Iran è tale, noi oggi conosciamo l'Iran e parliamo dell'Iran, anche perché è Repubblica Islamica, cioè non è che è una cosa che noi, da cui noi possiamo prescindere, cioè proprio questa storia che per certi versi ne rende più difficile l'interpretazione e la conoscenza. Sicuramente io credo che se fosse stata la stessa storia, non in Iran, ma non lo so, che dove potrebbe essere stata, in Turchia già è diverso, per esempio. No? Cioè, non credo che Francesca sarebbe andata a fare il documentario in Turchia su questo, poi magari sì, poi magari mi sbaglio.
Non lo so, però... no, perché in verità ero proprio curiosa di questo vuoto totale che era l'Iran dal mio punto di vista, se non l'immaginario molto generale, ovviamente mitico, l'antica Persia, però sì, forse in quello c'era un esotismo da parte mia, però poi... sono finita in una realtà ed è stato interessante ancora di più, perché è vero, è una realtà molto particolare, molto specifica.
Tu quante volte sei stata in Iran?
Tre volte.
Che ricordo che ci siamo visti, dovevi ancora andare la prima volta, sì. No? Quindi quali sono state le tappe, i tre viaggi?
Allora, sono stata appunto a maggio del 2018 e è stato un viaggio proprio di esplorazione, non ero mai stata, quindi... mi sono mossa abbastanza nel paese e poi sono stata con Nasim in montagna dove stava lei, a seguirla, a vedere cosa faceva. E, però poi ho passato anche, insomma, è stato bello, un bellissimo viaggio quello. Ecco, ti dico, lì proprio l'impressione è stata di un paese dinamico, cioè, un'impressione di qualcosa di inaspettato positivamente. Giovane, non lo so, okay. Tutto mi è sembrato molto molto invitante e anche a maggior ragione un invito, raccontiamo storie che provengono da questo paese di cui alla fine si sa poco nel mainstream, ecco, poi voi siete
il secondo?
Sì, però viaggio. E poi invece sono stata una seconda volta, era sempre maggio del 2019 ed era già cambiata la situazione. No, io sono stata, mi sa, nel 2017 la prima volta.
Ma infatti mi sta venendo dubbio perché tra l'altro la cosa buffa è che mentre tu stavi giù la prima volta, io ricordo che a un convegno alla Camera dei Deputati incontrai tuo suocero.
Ah sì?
Che dice no, perché mia nuora adesso è andata giù in Iran perché deve fare questo documentario. Ma chi è Francesca? Cioè, questa cosa poi alla fine è tutto un paese proprio, nel senso che sì. Ed era infatti allora, sì, mi ricordo.
Era quindi, e poi invece nel 2019 la situazione era molto diversa già, anche se comunque, e lì abbiamo invece fatto le riprese, cioè siamo proprio partiti con le riprese,
per girare, certo.
Sì, con le riprese queste di Besotun e poi quelle in famiglia, eccetera, mentre abbiamo girato molto poco in città. E certo. Anche se è un po' girato, perché quando mi sono
Besotun è quella alle mie spalle,
sì. Però Besotun dovrebbe fare il contrario,
lo so, però io ho fatto la vista da Besotun sul panno, anzi, faccio vedere la foto dove c'è appunto il caravanserraglio, eccolo qua, guardate che meraviglia. E qui siamo in uno dei luoghi, tanto simbolicamente, più importanti dell'Iran, perché abbiamo anche, c'è tutta una storia, magari una volta faremo anche una diretta soltanto su quell'iscrizione e su quel bassorilievo, però adesso non andiamo fuori tema, però posto bellissimo.
Molto, molto bello. Io ci sono arrivata di notte, guarda, è stata una cosa pazzesca perché siamo partiti da Teheran con Sim in macchina, siamo arrivati che era buio, quindi non l'avevo visto Besutun. La mattina, pom!
Sì.
La montagna è proprio la montagna con la M, cioè proprio poi così con questa roccia rosata, molto molto bella. Sì.
Sì, che poi ha un, mi ricordo che quando andai, che io ci sono stato oramai la bellezza di 6 anni fa, se non sbaglio, c'erano tanti che facevano appunto arrampicata, cioè erano proprio, al momento era ottobre, c'erano tantissime persone che si arrampicavano, sì sì, me lo ricordo.
No, allora, invece una cosa bella di Besutun, sempre inaspettata, che una mattina ci arriviamo lì, siamo stati lì diversi giorni, e una mattina erano arrivati i nomadi con tutte le pecore, ma tantissimi, avevano messo le tende, ed è stato
fantastico.
C'erano delle un gregge di pecore infinito, e tutta questa famigliona aveva costruito le tende ed era lì. In parte l'abbiamo ripreso, però poi davvero andavamo fuori tema, quindi sì, ci sono un po' di pecore a un certo punto ha detto tu,
sì,
ma
sì.
Era anche una scena molto carina di Nasim, tutta tecnica nel suo essere vestita da montagna, insomma, da con tutto l'equipaggiamento, e queste donne proprio delle pastore con cui si è intrattenuta a chiacchierare, molto bello.
Francesca, ma non ti è venuta la curiosità di provare? Scusa, Antonello, l'ho bloccato.
Alla fine io ho provato, provato in Iran, quindi il mio battesimo è stato a Polehab, diciamo, con Nasim come maestra, quindi diciamo... Posso vantarmi di averlo fatto, però l'ho fatto poche volte perché personalmente ero molto impegnata nello scalare la mia di montagna, che era cercare di portare a casa questo racconto, ed è stato impegnativo, per cui se già mi distraevo poi dalla mia missione sarei caduta.
Tra l'altro ti si vede nel documentario per una brevissima sequenza alla fine, di spalle tra l'altro. Un cameo,
sì.
Vabbè, questo lo diciamo per chi vedrà il film, poi ancora non l'ha visto, per riconoscerti. La prima volta, a Bolassan, dice, la prima volta che ho incontrato Francesca a Caffè Letterario mi ha parlato del suo progetto. E sì, ma alla fine era un po' tutto un... la cosa bella poi, no, di questi progetti fatti con crowdfunding è che si presentano prima ancora che siano fatti.
Sì, è vero.
Cioè, che diventano degli eventi, tu presenti un libro che ancora non è stato scritto, un film che non è stato ancora girato, però, cioè, è bello. Noi facevamo, mi ricordo, insieme una presentazione a una libreria in Audi.
Sì, esatto.
Quel giorno del giugno del 2018, mi sembra. Sì.
Ecco, appunto, infatti, il 2018 era, cioè, c'è stata questa cosa qui, il crowdfunding, e poi le riprese in Trentino. Sì, e poi...
È anche una bella responsabilità, perché comunque il crowdfunding vuol dire che tantissime persone hanno fiducia al tuo progetto.
Esatto.
Quindi non sanno esattamente come andrà a finire poi, no?
Sì, infatti proprio adesso mi sto ponendo il problema, stavo proprio di cosa comunicare a tante persone che non sono tutte nello stesso luogo, e perché col film vorrei fare un piccolo tour, un film tour, cioè non avrà un'uscita cinema classica, anche perché ha un formato, diciamo, più televisivo, però mi piaceva, proprio perché attiva delle comunità di riferimento molto precise, no? Tutti i climber, tutte le persone appassionate di montagna, però anche quelle, le donne, oppure le persone in effetti curiose della società iraniana, eccetera. E allora volevo fare un tour in qualche sala cinematografica sparpagliata per l'Italia, e adesso non lo posso fare, i cinema sono chiusi.
Certo.
Probabilmente sarà rimandato in primavera, quando penso che verrà anche Nasim, e quindi magari alcune di queste tappe le faremo insieme.
Bene, qui, infatti, Mariana, vedremo il documentario allo Sport Movies TV di Milano.
Ah, ecco, questo in effetti non me lo sono ancora segnato, questo evento, ma prendo nota.
No, però... infatti, guarda, queste dirette sono utilissime anche per chi le fa, perché vengono delle idee che uno a volte non...
Sì, è vero, aspetta che me lo segno davvero, sport. Ecco, no, il fatto è che allora penso che farà questo percorso, cioè che andrà al Festival di Trento, ci hanno invitato, è il festival... più importante di montagna, no? di film e documentari di montagna, almeno in Italia, è il nostro Banff, diciamo. E, anche perché poi noi abbiamo girato una parte in Trentino, quindi è giusto, certo, che effettivamente andare. E dopo, però, il Festival di Trento, che è consorziato con altri festival di montagna italiane, sicuramente quello di Milano, che non so se è esattamente questo o forse no, il Festival di Cinema di Montagna di Milano. Però Sport Movie and TV, ora me lo segno, vedo quand'è e se lo fa.
Quindi è da prendere in considerazione. Camran, che ovviamente sa tutto anche di arrampicare, dice: Nassim, dobbiamo invitare per una arrampicata al paese Sant'Angelo Le Fratte, zona Caggiano, Salerno, giusto, sai, Salerno. Sono sicuro che si divertirà un mondo. Infatti, sì, l'hai scritto pure alla napoletana: Anna Sim, la dobbiamo invitare per una giustamente.
Ma lei viene molto volentieri, perché ovviamente le piace arrampicare ovunque, quindi sì, organizziamo, dai. Veramente mi ha detto che le devo trovare il modo di andare in Sicilia, dove non è mai stata, quindi
ecco,
dovremmo trovare anche un festival, un qualcosa da fare in Sicilia. Sì.
Festival di Taormina. L'anno prossimo, a luglio, è fatto. Magari di montagne, siamo sull'Etna, poi si fa un salto all'Etna. Però insomma, non so quanto si arrampichi, lo ignoro, sono ignorante.
No, è vero, però è la zona di Palermo, col Monte Pellegrino, ha tantissime falesi, cioè... credo si riferisca a quello, però lei è già stata anche in Sardegna, in Asim Gira. Quando arriva parte
giustamente.
Bene. Nella Repubblica Islamica, ci dice sempre Franco Naccarella, le persone devono cogliere ogni occasione per esprimere i talenti della persona: sport, medicina, arte, letteratura, turismo. Mentre Marianna precisa, no, il FIT tratta di tutti gli sport ed ha delle sezioni internazionali.
Ah, ok, è un altro, ok, ancora me lo scrivo.
Sì. Io prima che, diciamo, di arrivare verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, volevo farvi vedere due foto. Questo non l'abbiamo preparato, lo dico questo anche così, per informazione chi ci sta vedendo. No, nel senso che sono due immagini che in realtà io avrei voluto far vedere in una diretta di diversi mesi fa, però poi non ci si incastrò, diciamo, nella conduzione, almeno non mi pare che allora le mostrai, però riguardano il rapporto tra donna iraniana e sport. Si tratta, per la precisione, di due copertine di due settimanali, anzi di un mensile e di un settimanale di parecchi anni fa. Geo, qui eravamo, se non sbaglio, nel 2008-2009, e Internazionale. Ora, perché dicevo, volevo farvi vedere questo? Che c'entra tutto questo? C'entra perché nelle due copertine, la foto è identica, non c'è una modella, ma c'è una campionessa. Nel senso che il soggetto in questione non era un agente segreto. Sai, ultimamente poi abbiamo pure Teheran, no? Sta andando su Apple TV. Tanto devo dire, mi sono arenato alla terza puntata perché ho cominciato a parlare di una noia insopportabile. Però ma era una campionessa di tiro al volo, di tiro al piattello, adesso non mi ricordo. E mi ricordo che io poi allora così ebbi un diverbio via commenti, allora i social non erano nemmeno molto sviluppati, ma via commenti, sotto un blog con il direttore di Internazionale, perché dicevo che questa era un'immagine stereotipata, no? Cioè, nel senso che piaceva tanto perché c'era una donna con il velo, con una pistola enorme, quindi richiamava tutta una serie di temi e, come dire, vedi, questo è Teheran Blues, ma l'altro è chi ha paura, che cosa cambierà. Però uno di questi due articoli mi ricordo chi ha paura dell'Iran era dentro, no? Allora, c'è ne ho parlato, vero? Sì.
Dicevo, la copertina verde è quella che dicevi, abbiamo paura degli ayatollah sotto.
Sì, abbiamo paura degli ayatollah, sì, era all'interno, sì, è un po' uno stereotipo. Allora, quanto, io lo chiedo a voi, sia come conoscitrici dell'Iran, sia come donne, quanto c'è di stereotipo nell'immagine che i media italiani e forse in genere occidentali hanno delle donne iraniane?
Vado prima io.
Vai prima tu, Elena.
Allora, vengo da una lettura di un articolo di Anna Manzan di oggi, che parla della letteratura femminile e del mercato che ha nelle grandi case editrici italiane. Ma è una cosa che possiamo declinare anche a questa domanda che hai fatto te, ovvero lei diceva che non sono espressamente le persone o perlomeno le scrittrici con qualcosa da dire, avere mercato in Italia. Ma sono i racconti stereotipati e quindi la copertina con un velo come un chador, e quindi riceve una certa attenzione, e quindi questa è una cosa che possiamo delineare anche a questo che dici te adesso, ovvero quello che attrae molto l'attenzione è proprio lo stereotipo, no?
Sì, io anche posso dire qualcosa a questo proposito, perché ho un po' faticato anche con i miei produttori chi ha visto il documentario. Qua vedo che c'è qualcuno che l'ha visto e non so come ha fatto, perché o era in sala, però sa chi ha visto il documentario che non c'è un'immagine di Khomeini in questo documentario, eppure Teheran lo sappiamo, ce ne sono di murales. Questo perché io in questo ho seguito molto Nasim, cioè noi raccontiamo quello che vogliamo raccontare, nel senso che siamo liberi di raccontare, insomma, nei limiti, poi l'abbiamo capito anche col crowdfunding, siamo liberi comunque di scegliere che cosa raccontare, se andare in un territorio inesplorato di racconto, come in questo caso, no? Di avere un'immagine diversa dell'Iran, perché effettivamente io mi sono ritrovata poi a dover scegliere se metterli o non metterli in questi che però avrebbero, diciamo, dei murales come i miei o altre cose avrebbero contestualizzato molto più velocemente il soggetto, certo. E quindi mi veniva chiesto, ma perché, lo capiremmo subito tutti che questa, e lo so, però io in qualche modo ho cercato di seguire Nasim, ma non perché lei non passi sotto, in effetti non c'è mai passata, perché sennò forse ci sarebbe stato, però è proprio anche una scelta, cioè di non ricadere nello stereotipo che poi è quello che ci rassicura, no? Ci rassicura sapere che l'Iran è fatto così, cos'è e così. No, invece l'Iran, cerchiamo di, ho capito, ho provato a dare il mio piccolo contributo raccontando una storia più colorata che proviene dall'Iran, e che l'Iran è fatta anche di altre cose, cioè è un pochino più multidimensionale, ecco.
Ma ti è venuto in mente per qualche altro progetto lì in Iran, a parte Nasim?
No, sono sincera, no. No, perché basta, cioè adesso è stato molto faticoso, sì, è stato molto difficile. E poi onestamente devo ancora vedere quali saranno le conseguenze vere. E il film è appena uscito, cioè è uscito, non è praticamente ancora
non
uscito.
Non è praticamente uscito, quindi certo, ci sarà l'anteprima.
Cioè, non è finita per me capire che impatto può avere sulla vita di Nasim un racconto su di lei, quindi mi sento ancora...
Ti faccio vedere le foto, le tue foto appunto la festa di Roma. Giustamente c'è anche un momento...
Francesca. Sulla scritta.
È anche giusto. Insomma, questo è un momento così, insomma, particolare per tutti, perché appunto è questione di ore, i cinema sono di nuovo chiusi, e questa è una situazione cui veramente penso siamo tutti un po' nuovi al viaggio, come dice una poesia di Hafez. Quindi, insomma, dobbiamo un po' anche capire che cosa ne sarà di noi nei prossimi mesi. In questo tuo lavoro, questa tua ricerca è qualcosa che penso tante persone vorrebbero vedere, e qui ci sarà adesso un problema pratico: come lo vediamo, dove lo vediamo, come lo vediamo?
Vabbè, lo vediamo, nel senso che adesso il lavoro nostro è quello di farlo arrivare. E prima la difficoltà è stata quello di finirlo, di renderlo il più possibile, insomma, fruibile, il più possibile non pericoloso, cioè abbiamo fatto tanto da questo punto di vista. Adesso ovviamente è farlo vedere, quindi un minimo di pazienza e ci sarà, cioè l'obiettivo è che ci sia una messa in onda in TV e poi che finisca su una piattaforma e che poi faccia questo tour. Quindi diciamo, spero che arrivi. Ecco, dopodiché non subito, tra qualche mese, tra qualche... Vediamo un po'.
Certo, no, ma comunque, Elena, no, stai per dire qualcosa?
No, dicevo, nel frattempo pensavo tra me e me, come hai fatto a capire che stavo per dire qualcosa?
Ho visto il movimento.
Nel frattempo il film avrà aperto altre vie chissà dove. Non me le immagino su da aspettare, insomma.
Allora, ci sono commenti qui, il professore parla di case editrici italiane, tra l'altro avremo a breve anche ospiti, tu hai citato Anna Van Zandt, ce l'avremo tra qualche settimana con un inedito, questo lo posso annunciare perché sta per uscire nelle librerie, spero a questo punto che esca, che non venga bloccata anche quello, cioè Mio zio Napoleone, che è un classico della letteratura contemporanea iraniana, è stato tradotto in italiano finalmente da Anna Van Zandt e non mi ricordo adesso che giorno di novembre ce lo presenterà qui, quindi insomma sarà un altro appuntamento interessante. Elena chiede: Antonio, tieni aggiornati sull'uscita del film, dove e quando si potrà vedere? Certo, e se no vuol dire che lo faremo qui con una piattaforma a pagamento, sì, lo faremo su di Rus. Purtroppo io mi butto.
Teniamo aggiornati. Io appena, allora, noi abbiamo una pagina Facebook del film e lì cerchiamo di, adesso stiamo mettendo un po' tutti gli articoli, le notizie che ci sono relativamente a questa anteprima, e appena abbiamo qualcosa da comunicare lo comunicheremo sicuramente lì, quindi se volete rimanere aggiornati, al di là di Antonello che ha anche tante altre cose da fare ma che terrò sempre informato, ci trovate lì, troverete lì delle informazioni. Comunque sì, il mio obiettivo è farlo vedere, perché certo, mi piacerebbe certo tanto farlo vedere, appunto dicevo, in sala con degli eventi, perché mi piacerebbe condividere le reazioni, le domande, eccetera, insomma.
Vabbè, ma prima o poi passerà, insomma, la nottata. Allora, cioè, scusate, in quel caso la donna, però questo non ho capito, scusami, questo mi pare Gianluca si chiama, il nostro amico Simon Wright, in quel caso la donna avrebbe goduto di un assoluto predominio bios, sociale e politico della comunità dell'Islam, scusami, cioè se può essere più chiaro, che non l'ho capito. Franco che ci dice: chiudere cinema e teatri non utile per prevenire diffusione Covid, danno irreparabile alla cultura, al cinema e sul teatro come sostegno al morale e alla mente nelle persone stressate dalla pandemia.
È vero.
Possiamo avere il link di questa pagina? Certamente, dopo lo mettiamo, sì, della pagina del film, ovviamente, di Climbing Iran. Lo metteremo qui sotto, a parte che è taggata anche nella cosa di questo.
Forse lo posso scrivere qua.
Sì, se lo scrivi comunque. Bene. Sì. Però lo vedremo tutti insieme qui, e questo, Cristina, non dipende da me, adesso dobbiamo vedere.
Però la tua idea non era male, effettivamente.
Come?
La tua idea di metterlo, ovviamente, noleggiandolo, non è male.
No, ma chiaramente io sono dell'opinione che poi tutte le cose hanno un valore e che si quantifica anche nel prezzo, quindi chiaramente è giusto che per vedere un film si veda, come dire, si paghi un biglietto. La speranza è che si possa fare, ragazzi, in sala, senza denari non si capiscono messe.
Di fatto il film non è più nemmeno mio, il film ha una proprietà, che è una...
ci mancherebbe. Io ho messo quel link qui alla pagina che ha girato Francesca. Allora, nel senso, Simone che dice, nel senso, se la donna ha una parte incontrastabile nel sistema politico e militare. Beh, una parte incontrastabile, tu intendi in Iran? Io non l'ho capito, sinceramente, scusate, ma forse sarà anche l'ora, ma ogni tanto delle domande mi mettono seriamente in difficoltà. Allora, vediamo un po' se magari, abbiamo pochi minuti, anzi volevo chiudere, però c'è una domanda, questa è una cosa personale, che mi tengo qua da qualche settimana, da quando ho visto il film. La canzoncina finale con cui si chiude il film. Che ti devo dire, ti ho maledetto perché per qualche giorno mi sono svegliato con quella canzone in testa.
Sì, è vero, è molto, sì, conquista il cervello.
Sì.
Che cos'è? Allora, tutto è partito dal fatto che era la suoneria del telefono di Nasim.
Ah, ecco. Ecco svelato l'arcano.
Questa cosa, questa musica che appunto irrompeva così, io gli ho chiesto ma che cos'è, che cosa non è. E poi quando siamo stati a casa della sorella, appunto l'hanno un po' spontaneamente, mi hanno fatto vedere questo video che riproponeva dopo anni una messa in scena, diciamo teatrale, con quella canzone di... cioè sostanzialmente la canzone è legata a uno show televisivo per bambini di un cantastorie che un po' come la nostra Melevisione che stava lì e raccontava le storie ai bambini, e questa cosa è stata molto presente nell'infanzia di Nasim, nell'infanzia travagliata degli anni '80 in Iran, e quindi era per lei, in un momento in cui c'era la guerra, in cui il paese era molto molto vessato, era un momento di felicità. Correvano tutti a casa e seguivano le storie di questo cantastorie, che era un personaggio molto molto è stato un personaggio molto amato. Quindi credo tutti gli iraniani che vedranno il documentario in quel momento lì, quelli di una certa generazione, però insomma quelli che almeno negli anni '80 erano nati, credo che sorridano.
Certo, allora io prima di ringraziare e salutarvi tutti, volevo dare l'appuntamento con la prossima diretta a quando? Non mi ricordo manco più, eccolo qui. A giovedì 29 ottobre alle ore 19 con Bruno Cattani, per fortuna che ho salvato, se non me l'ho completamente dimenticato. Sarà una, come dire, una diretta fotografica, bellissime immagini, Iran a colori, quindi chi vorrà alle 19 ci troverà ancora una volta qui. Grazie, qui ci saluta il professor Naccarella, Camrano. Grazie. Ovviamente come al solito dal suo colpo di coda lancia il complimento, bella la Scarinci, ti dona la meraviglia, tagli di capelli. E allora Francesca, in bocca al lupo per il film. Complimenti, in bocca al lupo. Speriamo di poterlo vedere presto, tutti. Io lo rivedrei anche molto volentieri. Simo, ti ringrazio tutti e tre, grazie a te. Elena, sì. Grazie a te per aver partecipato. Facciamo di nuovo presto qualche altra cosa, perché abbiamo in programma diverse cose. Tra l'altro, sempre di crowdfunding parleremo tra pochissimo, tra una settimana, però non diciamo nulla, facciamo una sorpresa, parleremo di un altro bellissimo progetto. Io, per salutarvi, come sapete, chi segue queste dirette, da un po' metto una sigla, che è una sigla che ho fatto io, però visto che ne avevamo parlato, questa sera invece vi saluto con la canzoncina di cui abbiamo parlato poco fa. Gaudia prima chiedeva, non fate vedere un pezzetto di film, abbiamo fatto vedere il trailer all'inizio, però non possiamo, tecnicamente non possiamo far vedere altro. Grazie Francesco, grazie Marianna. Allora,
grazie,
io sono
a voi.
Metto il via a questa canzone e la mandiamo come titolo di coda. Chiedo a voi di aspettare un secondo, ci sentiamo, ci salutiamo, ma ci salutiamo dopo via chat, dai, così vi libero, so che c'è un pollo nel forno.
Esatto. Ciao a tutti e grazie.
Ciao a tutti, ciao, a tutti, buona serata.
یکی نبود زیر گنبد کبود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها قصه های پرنشاک قصه های آشنا قصه باغ بزرگ قصه گل قشنگ قصه شیر و پلنگ قصه موش زرنگ قصه باغ بزرگ قصه گل قشنگ قصه شیر و پلنگ قصه موش زرنگ موسیقی
زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست.